Ciao a tutti e eccoci tornate con un nuovo episodio Pills, in collaborazione con il nostro partner Alchimia. Come in ogni settore, il mondo del VC è pieno di acronimi, termini tecnici, concetti che troppo spesso diamo per scontati, ma è tempo di spiegarli e imparare dagli esperti.
Siamo sicure che avete tutti sperato di poter avere accesso a degli investitori per chiarire i vostri dubbi o avere risposte alle vostre domande sul mondo del VC. Qui arriviamo noi. Grazie ad Alchimia, il nostro partner, vi daremo una panoramica molto pratica del mondo VC. In ogni episodio PIL affronteremo una tematica precisa. Abbiamo chiamato questo formato PILS, ovvero pillole in inglese, perché saranno episodi brevi, ma ricchi di informazioni utili. Partiamo con il terzo episodio di questa serie che vi spiegherà come ci si prepara al fundraising, un tema un po' più avanzato, e con noi oggi abbiamo Lorenzo Castelli, Managing Director e Co-Founder di Alchimia. Lorenzo, prima di farti domande specifiche su come ci si prepara al fundraising, vorrei chiederti come una startup dovrebbe calcolare quanti soldi chiedere. Te lo chiedo perché spesso, guardando magari articoli e titoli di giornale, pensiamo che più si raccoglie meglio è, ma non è per forza così. Quindi ci puoi dare un po' un'idea iniziale di a cosa dovrebbe pensare un founder quando cerca di calcolare quanti soldi vuole raccogliere?
Ciao a tutti, sì, assolutamente sì. Secondo me, opinione personale, non è sempre bene raccogliere troppi soldi, forse è meglio raccogliere i soldi giusti quando servono, e per calcolare quanti soldi ci servono bisogna avere un piano, diciamo un piano industriale o business plan, chiamiamolo come vogliamo, molto ben strutturato, che prende in considerazione tutta una serie di criteri che poi insomma andremo a declinare. C'è anche un tema che a volte secondo me è sottovalutato, ovvero quello di chiedere dei soldi agli investitori magari a tranche, magari a raggiungimento di KPI. Solitamente si tende a raccogliere round diciamo in un'unica soluzione per una questione di, diciamo, anche tecnico-legale legata all'aumento di capitale, ma nella nostra esperienza le volte in cui ci sono stati degli investimenti con, diciamo, chiamata di capitale a tranche, c'è stata una maggiore efficienza sia del capitale investito sia anche della serenità dell'investitore nel fare il deployment del, diciamo, del capitale. Quindi secondo me dovrebbe esserci un po' più di, se vogliamo, ingegneria finanziaria dietro all'attività di round. Come, diciamo, forse Marcello ha detto nelle puntate precedenti, ogni round ha le proprie, diciamo, ogni fase, ogni round ha le proprie metriche, ha le proprie grandezze più o meno diverse da geografia a settore, piuttosto che anche chiaramente a stage in cui la società si trova. A mio avviso avrebbe senso fare una richiesta di un round per investire i soldi sulla base del piano, un piano che deve essere ambizioso sicuramente, ma onesto, mettiamolo così. Più onesto è il piano, più è facile poi controllare effettivamente se i soldi investiti generano, come dire, dei risultati tangibili già dai primi investimenti. Ci sono tante voci su cui solitamente si investe, una volta raccolto il round. Diciamo che in ogni azienda, a prescindere dal settore, dal prodotto o dal servizio, ci sono quelle 4 o 5 voci solite su cui, soprattutto in fase di seed, si tende a investire, quindi la parte sicuramente di team, di prodotto, di marketing, sono le prime voci che solitamente noi andiamo a guardare per valutare se il piano ha più o meno senso e se la richiesta fatta in base, diciamo, al round ha più o meno senso.
Una cosa importante anche da chiederti è: questi soldi quanto devono durare? Abbiamo sentito prima, per esempio, quando il mercato stava andando molto bene, i fondi che davano questi soldi volevano che le startup li utilizzassero molto molto velocemente per crescere velocemente. Poi siamo entrati nel 2022, guerra, inflazione, insomma il mondo è cambiato molto, e questi soldi, i fondi vogliono che durino di più e che non si bruci cassa quanto prima. Quindi più o meno, secondo te, adesso, in questo momento, quanto dovrebbero durare questi soldi?
Allora, secondo me un giusto orizzonte temporale è un orizzonte temporale fra diciamo i 12-18 mesi. Perché? Perché soprattutto in fase di seed si deve andare a spingere su di nuovo prodotto o servizio, si deve far crescere la società in base al KPI che si vuole, se sia un KPI di fatturato piuttosto che di numero di clienti piuttosto che di altro, ma deve essere un capitale investito in tempi brevi per produrre risultati tangibili e veloci, in modo tale che poi si possa iniziare a lavorare su un round magari un po' più tondo, un po' più maturo, sulla base però dei risultati. E ci vuole anche un buon tempismo nell'apertura e nella chiusura del round, soprattutto le tempistiche legate al round sono fondamentali. Un round che è aperto da troppo tempo denota una serie di potenziali inefficienze legate al modo di fundraise oppure legate alla startup in sé che non riesce a raccogliere per una serie di congiunture.
Abbiamo detto che in questa pill avremo spiegato come ci si prepara, quindi parliamo della parte di preparazione al round. Serve ovviamente, come hai detto, un business plan, serve un pitch deck per i primi investitori. Ci puoi spiegare in dettaglio quali documenti servono a un founder, che documenti deve mettere insieme un founder prima di approcciare un investitore? E per facilitare anche la nostra conversazione, pensiamo a un round pre-seed o seed, così diamo un po' la spiegazione di chi si approccia magari al primo round professionale.
Allora, i documenti da presentare sono di fatto, diciamo, tre. Un pitch iniziale di un 10-15 pagine, un deck più approfondito di 30-35-40 pagine al massimo e un Excel a supporto, diciamo, del piano. Una piccola premessa prima di entrare nel dettaglio dei documenti è che bisogna mettersi nella testa, lato founder, che fare fundraise è un'attività iper time consuming, di medio-lungo periodo, ed è un'attività che deve riuscire a essere incastrata nell'attività operativa della società, cosa che spesse volte, diciamo, i founder scoprono soltanto in corso d'opera. E questo può creare problemi di operatività della startup, oppure può creare problemi di attività di fundraise, perché giustamente bisogna dare un po' di tempo ad entrambe. Quindi bisogna capire intanto il timing di quando e come si fa fundraise, gli interlocutori, ma ne abbiamo, diciamo, già parlato, e soprattutto bisogna mettere la società in condizione di andare avanti nel mentre che si fa fundraise. Soprattutto perché più risultati si portano dalla startup durante il periodo di fundraise, più si dimostra che la startup sta in qualche modo andando bene. Per quanto riguarda invece i documenti, partiamo dal pitch. Il pitch deve essere un documento sintetico, molto chiaro, perché va in mano, diciamo, l'80% delle volte a degli analisti o degli associati. Analisti e associati che, come ho detto in tanti altri, diciamo, interventi che ho fatto, hanno n attività sul tavolo, hanno uno span di attenzione limitato e per quanto possono avere competenze devono essere engaged da subito rispetto a quello che vedono, perché vedono un'infinità di pitch durante il loro, diciamo, durante l'anno, e sanno già quali sono i criteri che possono essere, diciamo, che possono fungere da leve giuste per un potenziale investimento del fondo, del family office, insomma del veicolo a cui è stato inviato il documento. Nel pitch un analista, un associato o anche un managing director deve alla prima pagina capire che cosa fa la startup. Quindi mi piacciono quei pitch dove si evitano diciamo i grandi sogni, ma dove si va su il punto chiave. Quindi io sono questo, faccio questo, ho questi numeri, ho questi risultati. E poi pian piano nel pitch si vanno a declinare i punti chiave della prima slide. Quindi io faccio questo, quando ho iniziato a farlo, come ho iniziato a farlo, eccetera, eccetera, e deve esserci uno storytelling consistente dalla prima all'ultima slide. Di fatto mi state raccontando una storia, mi state raccontando la vostra storia. Io la vostra storia non la conosco, può interessarmi o meno, può piacermi o meno il settore per una questione anche di, come dire, attitudine o interesse personale, e quindi deve essere uno storytelling a prova di bambino, dove io dalla prima all'ultima slide capisco chi siete, cosa fate, come lo fate e cosa volete fare con questi soldi che state per prendere. Questa è la parte fondamentale, perché ti dà accesso a poi, come dire, la prima call, la follow up call, piuttosto che altro. Quindi l'importante è la chiarezza, bisogna toccare il mercato, ma anche il mercato va toccato non dico in maniera light, ma tanto ci saranno gli analisti che poi faranno un'indagine di mercato. Quindi il mercato va toccato per contestualizzare la startup e per dare un senso logico di vita all'interno del mercato alla startup. Poi bisogna far capire cosa si fa, qual è il business model, in maniera molto semplice, slide chiare, pulite, con poco testo, buon design, non troppo, non eccediamo, perché sennò poi diventa un po' uno strumento troppo di marketing e poco di business, ma deve esserci uno storytelling facile da comprendere, anche perché più è facile spiegare la startup, più è facile raccogliere i soldi. Se ho difficoltà a capire la startup quando anche l'imprenditore me la spiega, vuol dire che come avrò difficoltà io, avranno difficoltà i clienti, gli altri investitori e insomma tutti gli stakeholder che avranno a che fare con la startup.
E qua sottolineo, perché penso che mi piace molto che lo stai spiegando in dettaglio, che bisogna essere semplici, penso che ci sia una tendenza nel mondo startup di complicare tutto e di rendere tutto molto pieno di termini tecnici, o magari uno ha una... Vedo molto anche questo, in cui uno ha magari un'applicazione tecnologica o ingegneristica molto avanzata, però non sa spiegare qual è il go to market, quindi qual è il product market fit, per cosa utilizzerò, come farò soldi grazie a questa scoperta ingegneristica molto avanzata. Quindi è molto importante appunto spiegare esattamente cosa fa, qual è l'applicazione e perché potrebbe fare dei soldi. E spesso invece ci si perde nei tecnicismi e poi perdi la audience.
Corretto. E anche questo, ritorniamo un po' al tema dell'approccio al fundraise. Non è detto che un founder che ha un'ottima idea, un ottimo prodotto o servizio sia anche in grado di alzare capitali. Non è una prerogativa, quindi potrebbe essere un consiglio quello di, a prescindere dal pitch, magari nelle prime call o nei primi meeting, di portare qualcuno che sia un po' più sale, diciamo un po' più venditore, non venditore del prodotto o del servizio, ma un po' più venditore della startup stessa. Ho incontrato tanti founder ipertecnici, ma che non avevano la minima idea di come raccontare al mondo la loro, diciamo, la loro idea, il loro progetto o il loro prodotto. Quindi è fondamentale fare anche un po' un esame di coscienza personale su quanto si è, come dire, in grado o meno di interloquire col prossimo, mettiamolo così, e di saper raccontare quello che si ha nella testa, perché poi noi stiamo investendo su cose che sono ancora nella testa delle persone e per una minima parte declinate in un business.
Passiamo al business plan e comunque quell'Excel che hai nominato con alcune delle metriche importanti che supporteranno questo pitch deck. E ti faccio anche una follow-up question su quello che hai detto all'inizio, cioè che per capire quanto bisogna raccogliere bisogna avere un business plan. La domanda che ti voglio fare è: come si fa un business plan se sono ancora, e sono sicura che tutti lo stanno pensando, sono in pre-seed e in realtà non ho veramente delle metriche e mi sto inventando il potenziale crescita della mia startup? Hai dei consigli su ci sono delle basi, delle prime cose da fare per iniziare a capire come mettere insieme questo business plan?
Io credo che la base principale sia la ragionevolezza e la difendibilità dei numeri che si mettono nelle celle di Excel. La prima cosa da fare, se non si hanno metriche, è cercarle sul mercato. Oggi, ringraziando il cielo, abbiamo accesso a una quantità di dati e di informazioni illimitata, quindi la banalizzo all'estremo: se tu stai creando una nuova startup di software B2B e il tuo potenziale competitor o comparable fa 10 milioni mese di ARR, e nel mercato magari americano, tu difficilmente nel mercato italiano ne farai 20. Quindi c'è una questione di andare a capire i competitor, i comparable, come si muovono, che numeri fanno. Più o meno sono informazioni che largo circa si trovano. Si deve partire da un dato relativamente certo per poi andare a declinare quelle che sono le nostre assumption. L'importante è che ogni assumption che viene messa nel piano sia difendibile e ragionevolmente spiegabile, perché poi a tutto c'è una spiegazione. Io non amo i business plan dove ci sono piani troppo aggressivi, perché preferisco un piano meno aggressivo ma solido rispetto a un piano diciamo troppo aggressivo ma che so già che sarà irraggiungibile, perché mi dà una metrica già falsata a T+0 e mi fa capire che non c'è stata messa troppa testa. Un'altra cosa che io eviterei è di farsi fare piani da persone terze. Un conto è un'attività di consulenza con boutique o società più grandi, cosa che comunque, nonostante noi abbiamo un ramo di consulenza che però è dedicato alle startup, quindi sa di cosa parla, diciamo, io eviterei le big four o le big companies agli inizi, perché tanto per una questione di costi e poi per una questione di conoscenza un po' del mercato e del settore. E poi farsi fare un piano da qualcun altro mi dà un po' l'idea che quando parlo col founder non sappia esattamente, come dire, dove sono i numeri e come sono finiti nel piano. Poi bisogna avere, come dire, dei KPI fondamentali della società che siano misurabili, che per definizione lo sono, però qualcosa di tangibile da vendere. Io mi siedo davanti a qualcuno e gli devo vendere un qualcosa, di nuovo, che sia io raggiungo quel fatturato lì perché, io voglio arrivare a quel gross margin perché, io voglio fare questo EBITDA perché e come ci arrivo. Negli Excel a livello tecnico io devo vedere un P&L dalle revenue almeno all'EBITDA, almeno poi sotto l'EBITDA insomma c'è un po' di ingegneria da fare, ma soprattutto sulle startup presid è difficilissimo, però almeno all'EBITDA devo arrivarci. E questo, diciamo, P&L deve essere declinato su altri fogli con un foglio a sé, non per ogni voce, ma almeno per macro categorie, quindi per la parte diciamo di COGS, di marketing, di team, piuttosto che di investimenti sul prodotto se ce ne sono da fare, di CAPEX se ce ne sono, cosa che solitamente nelle startup c'è poco, ma a volte ci sono. Quindi deve esserci una chiara costruzione di come si è arrivati a quel numero finale. E poi tutto è difendibile, tutto è discutibile. Quindi invito sempre ad avere una precisione maniacale su questi fogli, perché più sono precisi, più semplificano il lavoro gli analisti e più è facile che il deal prosegua. Se io vedo un Excel con 10.000 colori dentro, con le celle che non girano, con le formule saltate, con tre fogli e mi spari 150 milioni di fatturato, parliamo, diciamo, di aria fritta. Quindi deve essere un piano semplice, pulito, fatto bene, con le formule che girano, quelle situazioni in cui non lo fate, vi mandano i business plan, gli Excel protetti o senza formule, cioè sono una roba almeno a livello di startup ridicola, che eviterei come la peste, che fanno soltanto arrabbiare gli analisti e fanno perdere entusiasmo sul deal.
Mi sembra di capire che anche appunto la cosa importante è sapere esattamente cosa hai messo in quel piano, e in quel meeting con l'investitore deve essere pronto a rispondere le tantissime domande che ti verranno fatte sul e come ci arrivi qua e perché spendi così poco e perché spendi così tanto, quindi conoscere quell'Excel a memoria perfettamente prima di entrare nel meeting, perché sennò appunto mi sembra di capire che quello per te è una metrica molto importante, che se il founder non è preparato allora vuol dire che c'è qualcosa che non va dietro.
E una cosa di cui si parla poco, però secondo me importante magari affrontare come tema, sono le spese legali legate ad un aumento di capitale che la startup deve sostenere. In Italia purtroppo tra avvocati, notai, i costi sono molto elevati rispetto ad altri paesi, tipo il Regno Unito dove abito, dove è tutto molto più snello. Per darvi un'idea, io con il mio brand che ho lanciato con mia sorella, che si chiama Clemis Market, abbiamo raccolto 150.000 euro dalle 3F, di cui abbiamo parlato nel primo Pills, e abbiamo speso all'incirca 7.000 euro tra notaio e avvocato, quindi se uno ci pensa è una fetta importante anche di quello che abbiamo raccolto. Questi secondo te sono i costi che tu vedi generalmente ai vari round, soprattutto seed, pre-seed, series A, o sono ancora più elevati?
Diciamo che un pre-seed, un range che vada dai 7 ai 12, 15 al massimo, è un range a nostro avviso diciamo accettabile. Chiaramente anche il fondo al fondo family office, insomma anche l'investitore ha i propri costi, interni e esterni che siano. Quando si sale di round chiaramente ci sono costi un po' più ampi, perché magari bisogna inserire anche nel team non solo la parte legale ma la parte dei fiscalisti piuttosto che la parte commercialisti e quant'altro. Solitamente una cifra che ha senso spendere, per esempio in un diciamo seed barra series A, è una cifra che va dai 15, che è la forchetta alta del pre-seed, ai 25-30. Sopra quella cifra significa che deve esserci un round parecchio grande, se magari c'è un'attività dell'investitore da lead investor dove deve andare a negoziare tutto il contratto e fare magari attività un po' più corpose, si possono sforare anche i 30-40k, però insomma per il mercato italiano è una cifra abbastanza accettabile in studi legali, diciamo, di media grandezza. È chiaro che se prendiamo studi legali tier 1 saranno parecchio più costosi, se prendiamo il nostro cugino che fa l'avvocato ci farà uno sconto.
Certo, però è una cosa importante che uno magari non pensa e pensa di prendersi tutto il round, invece ci sono queste spese da, insomma, da allocare quando anche uno pensa quanti soldi servono.
Questo a volte è un tema, perché i round più grandi, le spese legate al round sono un tema negoziale. Ci è capitato spesso di magari fare 50-50 noi e il founder, di accollarli tutti quanti al founder per N motivi o per supportare magari di prenderli noi. Quindi questo sul round un po' più grande può diventare un tema negoziale. Quando si parla di fees magari da 100-150 mila euro, dollari, quelli che siano, sul round magari da qualche milionata, può essere anche una piccola leva negoziale o di cortesia in alcuni casi.
Ok, quindi una volta abbiamo raccolto tutti questi documenti di cui abbiamo parlato e li abbiamo preparati, sappiamo tutti i nostri numeri e li possiamo presentare, come si approccia un potenziale investitore? Si manda tutto in una mail, si manda solo il pitch, quello da 10-15 slides, come funziona?
Allora, fondamentale è capire chi è l'interlocutore giusto per la fase in cui mi trovo. Quindi inviare il pitch solamente a potenziali interlocutori per la fase di seed, piuttosto di Series A, piuttosto che di pre-seed. Non far girare troppo il pitch su troppi tavoli, perché fondamentalmente diventa un po' il mercato del pesce, se vogliamo. Quindi cercare di proteggere il pitch, ma senza eccedere nello stile italico dell'NDA. L'NDA è una cosa che va tantissimo di moda nel mercato italiano, soprattutto quando ci sono founder che si fanno supportare dal cugino avvocato che fa firmare NDA.
NDA, quindi voglio solo spiegare agli ascoltatori, è non disclosure agreement, quindi è quando mandi
l'accordo
un contratto
a
qualcuno per... Esatto, accordo di riservatezza.
Esatto, quindi quello per me è l'orrore, l'accordo di riservatezza, perché per prima cosa non faccio il lavoro di rubare l'idea a nessuno. Quindi faccio un altro lavoro. Come seconda cosa, ci sono NDA, io forse se mai scriverò un libro farò una sezione dedicata agli NDA, perché mettono dentro delle clausole meravigliose dove sei per 5 anni bloccato su un settore, piuttosto che per X anni non puoi parlare a nessuno di quello che hai visto, quindi delle cose veramente fantasmagoriche. Quella per me è una red flag enorme. Se prima di mandarmi un pitch mi mandi un NDA, per me è cassata, anche se sei la nuova Facebook, mi dispiace, l'avrò persa per strada, ma non la guardo neanche. Quindi evitare gli NDA, mandare una prima mail all'interlocutore giusto con il pitch allegato e con un blocco testo che sintetizzi chi sei, cosa fai e cosa ti serve. Se viene ricontattato, puoi fare la prima call e dopo la prima call, qualora sia, diciamo, positiva, inviare il deck. Sul deck non ci siamo soffermati troppo, ma è importante. Il deck deve essere un documento, di nuovo, fra le 30, 40, 50 pagine, che è fondamentale. Perché? Perché è un pezzo del lavoro dell'analista. Di fatto, se un deck è fatto bene, il lavoro dell'investment committee che l'analista deve portare all'attenzione del comitato è già fatto. Va soltanto rivisto e riorganizzato delle assumption dell'analista o dell'associato. Il deck deve essere, di nuovo, cristallino, chiaro, si può entrare di più nel dettaglio, si può declinare di più ogni, diciamo, slide che ho già visto nel pitch. Bisogna riprendere le slide del pitch, declinarle maggiormente, ma una cosa fondamentale, deve esserci consistenza fra il deck, il pitch e il business plan in Excel. Devono esserci gli stessi numeri negli stessi posti, devono esserci le stesse assumption, diciamo, nelle stesse slide, e deve esserci uno storytelling consistente. Capita spessissimo, e per me è una cosa drammatica, vedere dei business plan che non fanno, diciamo, non so se si può dire, ma noi diciamo che non fanno scopa con il pitch e che non sono consistenti con il deck. Quindi se io leggo che fa X revenue nell'X anno nel business plan, lo devo ritrovare nelle slide, così come lo devo ritrovare nel pitch. Bisogna anche far sì che si si parlino le assumption del DEC e siano facilmente ritrovabili nell'Excel. Quindi, di nuovo, la consistency è fondamentale e anche la precisione con la quale viene presentato il documento, senza typos, quindi senza errori di battitura o di scrittura, con le date giuste, con un'attenzione importante, perché quello è il tuo biglietto da visita. Tu ti stai presentando davanti a qualcuno che deve intanto conoscerti, poi fidarsi di te e poi darti dei soldi, che solitamente, come io dico sempre, gli interventi che faccio non sono neanche i suoi, quindi deve fidarsi ciecamente. E è fondamentale che il documento sia ben presentato, la forma è sostanza, quindi quando io vedo un pitch o un deck con degli errori, per me è cassato a T con zero. Ma perché? Perché tu mi stai dicendo ho fatto questa roba in fretta e furia, te l'ho inviata, se ti piace bene fammi sapere. Invece dovrebbe essere, come dire, un approccio ben diverso. Quindi la precisione è la prima cosa che almeno in alchimia guardiamo per poter andare avanti nell'analisi. La precisione che sia di forma, di nuovo, e di sostanza e di linguaggio e di, come dire, chiaramente approccio verso il business, perché poi insomma ci possono essere tante belle idee che rimangono belle idee ma che non diventano società. L'ultima cosa e chiudo: mi piace vedere business plan diciamo o deck dove all'ultima pagina io ho capito che sta nascendo un'azienda. Cioè, ci dobbiamo ricordare che le startup non sono belle idee che trovano soldi in giro che poi da qualche parte finiscono, ma tu mi stai dicendo che tu vuoi creare un'azienda, vuoi diventare un imprenditore e vuoi sapere dove andare. È bello anche vedere nei business plan, e lo fanno pochissimi, delle ipotesi di exit, non lo fa quasi nessuno.
Infatti ti stavo proprio per chiedere, perché questo è un tema polarizzante, cioè chi è, quindi chiaramente come te, quindi tu vuoi vedere una potenziale exit, cosa potrebbe essere, cioè chi detesta, no? Questa cosa, dice no, vuol dire che stai già pensando all'exit, non è neanche cominciato. Quindi la posizione di alchimia, perché anche qui bisogna poi adattarsi, cercare di ascoltare i vari...
Abbiamo in realtà sentito che all'estero, in America per esempio, non vogliono vedere possibilità di exit, che è una cosa molto europea, quindi non so se forse è così che la pensiamo. Perché in America danno per scontato che ci sia l'exit, mentre per noi è un po' più complicato.
È una cosa che dipende dal mercato, a mio avviso. Quindi in un mercato maturo ci sta che possono non vedere l'exit. E io per exit non parlo della slide dove mi dici faccio l'IPO, faccio l'M&A o la vendo al gruppo X. Io per exit parlo di una chiara strategia di lungo periodo della società che possa anche sopravvivere al founder. Quindi se tu mi fai vedere che stai creando una società e hai l'idea di prima o poi uscirne o piuttosto renderla autonoma, sono più contento, perché in un mercato immaturo come quello italiano, dove non ci sono certezze, ce ne sono veramente poche, se io mi siedo davanti a un imprenditore che ha già le idee chiare su dove andare a finire, mi sento più sicuro rispetto a un mercato magari come quello americano, che è in grado di assorbire una quantità tale di startup, exit, M&A e quant'altro, che è imparagonabile a quello italiano. Oggi il mercato italiano è minuscolo, la quantità di M&A è bassissima, la quantità di exit idem, la quantità di IPO non ne parliamo neanche, e quindi è difficile dire prima o poi qualcosa mi inventerò, qualcuno se la comprerà o la quoteremo. In un mercato così piccolo tu a T con zero, a mio avviso, devi sapere cosa fare, che può anche essere io non venderò mai, voglio morire dentro l'azienda a 150 anni, va benissimo, però allora mi devi dire che tu staccherai i dividendi dal quinto anno che mi faranno rientrare del capitale, altrimenti io sto entrando nel sogno di qualcun altro che diventerà la sua vita, ma io non uscirò mai. Il lavoro degli investitori è entrare e uscire dalle società.
Certo, infatti questa è la cosa importante, quando si vanno a raccogliere soldi da investitori si deve pensare soprattutto da un fondo di venture capital che magari ha 7 o 10 anni dove deve praticamente investire e poi uscire, è ben diverso da magari un business angel che può essere diciamo più lungo termine. Ci sono sicuramente dei player, magari anche un family office come il vostro, non so qual è il vostro punto di vista, magari siete un po' più long term rispetto magari a un fondo classico, però bisogna pensare che non è soldi che arrivano così, tu ti diverti, fai quello che ti pare, ma cioè, ci sono dei ritorni e qualcuno chiederà il conto. Esatto,
è quello che dicevo prima, è fondamentale fare un po' di intelligence pre-investimento, cioè io prima di sedermi devo sapere chi ho davanti, se è un fondo, quanto tempo fa l'ha raccolto, se è in momento di investment o divestment, dove stanno e cosa stanno facendo, se hanno altri deal sul tavolo, magari farmi una chiacchiera con un analista prima informale, trovare un po' di contatti. Cioè, oggi i contatti degli analisti dei fondi si trovano su LinkedIn in 5 minuti, cioè, invece di mandargli il pitch gli chiedi un caffè e prima o poi qualcuno ti dirà di sì. È chiaro che beccherai 100 porte chiuse, alla 101esima riuscirai ad avere un po' di informazioni, però fa parte del gioco. Quindi di nuovo bisogna sapere con chi si parla e mettere l'interlocutore nella condizione di capire cosa sta comprando, perché poi noi di fatto stiamo comprando azioni di una società che dobbiamo tenere per un X periodo e poi rivendere. Come Alchimia abbiamo un orizzonte temporale magari un po' più lungo essendo un permanent capital, però facciamo questo lavoro chiaramente per far fare dei ritorni agli investitori e quindi abbiamo un orizzonte volto all'exit, o come in alcune società che abbiamo in portafoglio, volto ai dividendi. Abbiamo società in portafoglio che staccano dividendi annualmente e che sono dei gioielli, ormai sono delle PMI, non sono più delle startup, ma che vanno a gonfie vele, e va benissimo che sia così. Chiudo: in un mercato come quello italiano mi piacerebbe vedere più startup che nascono con l'idea di creare valore economico per gli investitori piuttosto che di fare grandi sogni e poi sperare nella exit all'americana, che prima o poi qualcuno arriva e mi si compra e divento ricco.
Grazie Lorenzo, sono sicura che questa chiacchierata sarà di grande aiuto per tutti i nostri ascoltatori. Se volete che affrontiamo un tema particolare in questo nuovo formato Pills, o che spieghiamo un concetto che magari non avete ben capito, non esitate a mandarci una mail a info@madeitpodcast.it.